può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
Gentili ascoltatori, buongiorno, ben ritrovati per questa puntata nella giornata del 7 di marzo, domenica 7 marzo. Non è ancora la festa della donna, non è ancora l'8 marzo, ma ci siamo ormai davvero vicini e quindi noi parleremo oggi di donne, di vita di donne, di impegni di donne e di uomini per le donne. Nessuna intenzione di fare da parte nostra la classica retorica da 8 marzo, parleremo di donne attraverso attività che donne e uomini svolgono e che in qualche maniera si riflettono appunto sull'universo femminile. Ne parleremo con i nostri ospiti e come sempre sono aperti i nostri centralini all'800 24 00 24, se volete parlarci, se volete intervenire sugli argomenti che toccheremo nel corso della puntata, e c'è sempre il 349 238 6666. Vi ricordo, oggi io posso leggere solo i vostri sms in questa conduzione da casa, in un momento di isolamento per me e per la mia famiglia, come tanti italiani. Una questione che condivido appunto con tutti voi, e quindi non posso leggere i WhatsApp, però posso leggere gli SMS se volete. Quindi 349 238 6666. La nostra prima ospite è arrivata davvero da molto lontano, è arrivata in Italia per studio, per passione, immagino anche per la cultura e la gastronomia italiana se non sbaglio, e poi è rimasta. Parallelamente alla sua attività lavorativa ha fondato un'associazione che si chiama L'Orto dei Sogni, un'associazione che è stata fondata dopo il terribile maremoto che colpì il nord-est del Giappone ormai 10 anni fa. Era precisamente l'11 marzo del 2011, quindi ricorrono i 10 anni, ci sono molte iniziative varate anche dall'Orto dei Sogni, Orto dei Sogni che in particolare nacque per prendersi cura dei bambini dell'area appunto terremotata, non tanto per la questione del terremoto quanto per quello che accadde alla centrale nucleare di Fukushima. Lei si chiama Morimi Kobayashi, è già in collegamento con noi, buongiorno.
Buongiorno.
Presidente appunto dell'associazione Orto dei Sogni. Morimi Kobayashi, quando decideste di fondare questa associazione, che cosa avevate già in mente di fare? Poi arriviamo a cosa fate oggi.
Grazie. Anzitutto grazie mille per questo invito. Allora, abbiamo fondato nostra associazione a ottobre 2011. Ho deciso di fare qualche cosa per i piccoli di il terzo giorno dopo terremoto. Quando ho visto piccola bambina piangeva disperatamente verso il mare, gridando, quasi piangendo, mamma, mamma, di questo momento lì ho deciso devo fare qualche cosa per tutti questi piccoli,
per loro.
Sì, così.
E quindi l'idea fu di cominciare ad aiutarli portandoli anche in Italia, poi ho saputo.
Sì, durante fino a questo ottobre, da questo momento lì fino a ottobre abbiamo parlato tantissimo. Allora, prima di tutto ho parlato con la mia cara amica di fiducia, questa mia idea di fare qualche cosa dall'Italia. Poi piano piano abbiamo avuto una fortuna di avere i collaboratori, e poi ascoltando tante persone, anche fare dopo tanta ricerca, ho trovato questa soluzione di soggiorno di risanamento. Anche dopo che abbiamo esaminato i benefici di questo 4 settimane fuori radiazione.
Un po' come l'Italia ha fatto per tanti anni e ancora continua a fare con i bambini di Chernobyl, che venivano per delle vacanze in cui c'era una parte di sanitaria e una parte proprio di pulizia, diciamo, perché si sta lontani da quel luogo.
Sì, Abbiamo fatto sempre questa misurazione di urine per verificando bene cosa è stato cambiato nel corpo di piccoli. Abbiamo notato, abbiamo verificato eccessi accumulati nel corpo, ha diminuito quasi alla metà, mediamente, alcuni addirittura fino a zero.
E questo per quanto dura poi l'effetto, diciamo, positivo? Sono gli stessi bambini tornano e che, no, come va nel corso del tempo?
Sì, dicono verso un anno. I piccoli hanno, hanno più possibilità di subire i danni di radiazione, però piccoli possono anche togliere queste radiazioni fuori in 4 settimane, poi dura più o meno un anno, ma questa grande pulizia di una volta rende i piccoli molto più resistenti.
Quindi è un aiuto per la vita.
Proprio così, ma soprattutto il nostro scopo è non solo per corpo, anche per lo spirito, perché questo è una prima domanda dall'Italia: cosa possiamo fare? Italia è un paese molto diverso da noi in tanti punti di vista.
Certo.
Ma soprattutto paese così umano può contribuire tantissimo alla vita dei bambini. Questo valore dal punto di vista così diverso, anche non posso scordare questa, che il primo anno abbiamo fatto in Sardegna 4 settimane, bambini sono venuti da me, 4 maschietti, senti Morimi, come mai gli italiani sono così gentili? Ho detto, loro sono gentili? Sì, ma diverso dagli adulti giapponesi? Molto diverso. Ma com'è?
Erano stupiti. Della diversità,
parole,
poi, perché noi abbiamo idea che i giapponesi siano molto gentili, quindi è la diversità forse che ci unisce.
Sì, ma hanno risposto, una di risposte che ho ottenuto lì era: loro sono sorridenti. Questo mi ha colpito.
È una cosa
tanto
che può colpire.
Sì, e soprattutto loro hanno vissuto un anno molto difficile fino dopo il terremoto, perché ci sono tante discussioni, si può vivere, continuare a vivere in Fukushima, ma c'è sempre discussioni fortissime, e poi hanno perso le case, e poi chi hanno rifugiato dall'area hanno avuto senso di colpa lasciando il popolo, lasciando la terra. Questo sorrisi davvero ha fatto un grande effetto.
Avevano bisogno anche di uscire da quella situazione, quindi di vederla da lontano.
E poi per tornare a vita di bambini, loro non si può toccare più la terra. Adesso dicono che hanno tolto buona parte, ma siamo sempre in angoscia, preoccupazione. In Italia loro possono tornare proprio alla vita di bambini, e poi alcuni sono nati davanti mare, ma non, tanti bambini nati davanti mare non hanno mai fatto il bagno.
Il bagno. Sembra strano, è anche un altro mare rispetto al mare della Sardegna, lì parliamo di sicuramente un oceano, quindi una cosa un po' più, forse meno giocosa, ecco, come situazione, e molto più pericolo adesso, ovviamente. Voi per l'11 di marzo organizzate con il Circolo Letture ad Alta Voce di Milano un evento per ricordare e anche, immagino, di raccogliere magari anche fondi per poter portare ancora bambini in futuro in Italia.
Sì, sì. Questo evento di 11 marzo, grazie alla collaborazione di LAV, Lettore ad Alta Voce Milano, facciamo questo online event, Leggere per Fukushima, 10 anni dopo. Poi abbiamo sempre collaborato con l'Università di Ca' Foscari e c'è un'associazione Geshin, facciamo un evento, evento in giapponese, e la Korean, invitando di NPO Taracine da Fukushima, stiamo cercando di raccogliere fondi quanto possibile per continuare a realizzare questo soggiorno di risanamento in Italia.
Dunque, allora io do un po' di coordinate per questo incontro che si terrà sulla piattaforma Zoom giovedì 11 marzo alle ore 21 l'inizio, chiusura 22:30, ovviamente la partecipazione è libera e gratuita, si legge ad alta voce, ci sono testi di Bertolt Brecht, di Lewis Carroll, Laura Imai Messina e via tantissimi, per fare un viaggio e riflettere sul rapporto uomo-ambiente e ricordare ovviamente questa tragedia di 10 anni fa. Morimi Kobayashi, io la ringrazio molto anche per essere stata con noi questa mattina e per il lavoro che fa. Buon proseguimento e a risentirci l'11 di marzo.
La ringrazio tantissimo. Buona
grazie
giornata.
Grazie a lei, grazie, buona grazie giornata. Grazie. La viabilità, torniamo subito dopo.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
I think I'm done with the sofa. I think I'm done with the hall. I think I'm done with the kitchen table, baby. Let's go outside.
Punto dal Giappone passiamo, almeno per origine, alla Sicilia. La nostra prossima ospite è un'attrice, un personaggio televisivo, ex modella. Francesca Chillemi ci ha raggiunto al telefono. Buongiorno Francesca.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Siamo passati dalle spiagge del Giappone, abbiamo parlato delle spiagge della Sardegna, passiamo alla tua terra d'origine, anche voi avete delle... Esatto, mica da ridere, mica da ridere esatto. In Sicilia. Sicuramente, allora, con te vogliamo affrontare un altro taglio, diciamo, dell'essere donna. Tu hai fatto una lunga carriera nel mondo dello spettacolo, la stai ancora facendo, ti auguriamo di continuare a farla per tantissimi anni, se questa ti piace, perché poi il bello è anche poter decidere di cambiare, non è lì il punto?
È il punto, sì, il punto è che si può cambiare, diciamo che siamo degli esseri che si evolvono, quindi dobbiamo un po' stare attenti a quello che sentiamo di fare. Non ci sono delle carriere prestabilite, c'è un'evoluzione.
È un po' come quando io sentivo le tue interviste in cui dicevi questo personaggio me lo sentivo, quest'altro non me lo sentivo. È anche lì, no? A dire, sentirsi dentro qualche cosa che ti dice così va bene oppure così non si può più fare.
ascoltarsi, secondo me, è una cosa importante. Capire cosa si vuol fare e cosa si deve essere in quel momento, per la nostra evoluzione sempre.
E tu hai vissuto dei momenti in cui hai capito che stavi andando fuori strada, magari?
Ma allora, ho sentito delle esigenze di cambiare o di sperimentarmi su altro. La strada dell'attrice è una strada lunga che ho sempre desiderato e sono contenta di farlo, diciamo che è la mia vera passione. Però ultimamente mi sono sentita che avevo bisogno di sperimentarmi su altro, proprio per una mia crescita personale, ma forse perché ce n'era un'esigenza proprio interna, un po' viaggiando, un po' guardando il mondo, un po' essendo attenta anche agli input esterni. Ho sentito questa esigenza che ho avuto in questo periodo, diciamo, in quest'ultimo periodo in cui mi sono cimentata.
Ma dici che è un'esigenza che ti è venuta magari dalla situazione esterna che stiamo vivendo, oppure secondo te era comunque un ciclo che stava, no, esaurendosi?
Ma un po' da entrambe le cose, nel senso che in questo periodo sicuramente che stiamo vivendo, la maggior parte di noi si sarà fatta un po', come dire, un'ispezione interna per capire se ci sono delle cose da cambiare o se visto che il mondo sta andando in un'altra direzione, no? Totalmente diversa. E quindi sicuramente viene anche da questo mio cambiamento, da un'introspezione che mi sono fatta in questo periodo, che però è partita prima, diciamo, da questo periodo Covid particolare. Questo periodo l'ha confermata. Sì.
Io non saprei se questo è il periodo giusto per prendere delle decisioni drastiche, è un buon periodo per riflettere sicuramente.
No, non parliamo di drasticità, parliamo di...
No, ma in generale, adesso non parla al di fuori della tua storia, per tutti, no? Credo che sia un buon momento per riflettere, però forse non... aspettare un momento di maggiore tranquillità per cambiare.
Sì, però se ti si presentano delle opportunità o che pensi che possano essere giuste, io sono sempre per affrontare le cose.
Sì.
Diciamo che se rimaniamo dentro i nostri pensieri non si concretizza nulla, quindi andare fuori e creare e riorganizzare qualcos'altro senza muovere nulla, nel senso senza drasticità ovviamente, però io lo metto come consiglio primario per me, per le persone che amo intorno a me. Diciamo che bisogna spingersi spesso, la vita ci porta a questo.
Sì, va bene. Dunque, noi abbiamo un po' tutti l'idea che chi è un'attrice, insomma, ha o una carriera sfavillante, solo gioia e felicità, o è drammatica, abbiamo situazioni... Forse invece c'è una normalità anche per chi appunto lavora al cinema, lavora in TV, voglio dire, non sarà tutto bellissimo o tutto bruttissimo.
No. No, nel senso ci sono diversi alti e bassi, e per chi lavora al cinema, parlo per chi fa magari il mio lavoro, diciamo che la stabilità mentale è fondamentale, è quella che ho ricercato in questi anni della mia vita il più possibile. Credo
e
che...
come la trovi tu? Cos'è che ti dà tranquillità e stabilità?
Ma io ho fatto diversi percorsi miei personali, di psicoterapia, eccetera, eccetera. Sicuramente una stabilità, una base proprio la dà la mia famiglia, mia figlia, il mio compagno, la mia famiglia d'origine. Diciamo che loro sono la mia solidità. Lo dicevo proprio ieri al mio compagno, diciamo che proprio in questo periodo avere una persona accanto che ti dia sicurezza in questo momento è fondamentale, o perlomeno per me, per come sono fatta io, non generalizzo su questa cosa qui, ovviamente. Però credo che il rapporto umano, essere attaccata a qualcosa in questo periodo ti aiuti a stare un po' più serena.
Ieri parlavamo con Diana Baccosi, una campionessa olimpica di tiro al volo, quindi insomma tutt'altro settore, no? Rispetto al tuo, ma loro hanno molto allenamento per controllare le proprie emozioni. Chiaramente chi spara deve assolutamente poter anche regolare in una certa misura il proprio battito cardiaco. L'attività fisica per te quanto conta in questo?
Allora, l'attività fisica conta, nel senso che ovviamente non parliamo di livelli agonistici come...
No, chiaramente è un'altra cosa, però...
L'attività fisica conta perché diciamo che è come se prendessi in una giornata del tempo per te. Ora, ad esempio, ieri mattina mi sono svegliata, ho fatto un'ora di sport. La mia giornata mentalmente è cambiata totalmente, perché è come se avessi dedicato quello spazio a me, e quindi poi sono predisposta a fare tutte le altre cose, non ho perché non è solo non è una roba fisica, secondo me, cioè legata solo alla fisicità, è legata anche a un discorso mentale, libera serotonina, quindi ti aiuta ad affrontare le cose in maniera diversa. E sicuramente dedicarsi del tempo a noi, che non deve essere un tempo mirato a diventare perfette o con la fissa del corpo, è fondamentale. Cioè, io ho cambiato un po' la mia vita da quando non mi allenavo a quando ho iniziato a prendermi cura di me, e mi sento più energica, più forte mentalmente anche.
Mentre prima magari lo facevi principalmente per una questione estetica?
Ma prima sì, lo facevo un po' per una questione estetica, poi ero svogliata, non avevo voglia di fare queste cose, quindi diciamo che vivevo un po' col senso di colpa nei miei confronti, no? Perché facevo, cioè, alla fine sono 40 minuti, mezz'ora, anche 10 minuti sono importanti per noi, per la nostra testa. Quindi da quando ho iniziato a farlo seriamente, a entrare in questa visione del prendersi cura, è migliorata anche un po' la mia autostima, che non è
dipendente. È un po' adesso passare dall'essere attivi, cioè prima eri più passiva rispetto a questa cosa, sei
passiva.
Attiva.
E
la devo fare, un po' come prendere la medicina, no?
Esatto, si è sviluppata, cioè la vedo anche nella mia vita dopo, sono più attiva rispetto a quando ero più piccola ed ero totalmente... è svogliata, totalmente proprio. Non vengo da una realtà di sport da piccola, purtroppo, e quindi è una cosa che ho dovuto acquisire nel tempo.
Sono delle persone... Senti, lo sport è anche nella tua vita futura, vero? Se non sbaglio, rientrerà un po' di questo?
Sì, nel senso, lo sport inteso a 360 gradi, diciamo un wellstar, ho appena lanciato un'applicazione che è basata proprio su questo, sullo star bene generale, dove non c'è solo lo sport, ci sono diverse tipologie di sport, quelli più intensi, quelli più soft, quelli più mirati a un equilibrio psicofisico, alimentazione, poi aggiungeremo anche una parte di meditazione, di visualizzazione, quindi diciamo un po' a 360 gradi, come prendersi cura di sé.
Quindi un po' una ricetta completa,
una ricetta completa.
Penso che per chi fa il tuo mestiere, che quindi ha molte persone che ti seguono anche in senso positivo, insomma, nel senso non ti stalkerano, come dicono,
ma
persone che ti seguono, che seguono un po' chi sei, cosa fai, la tua carriera, credo che sia importante dare anche un buon esempio. Allora, dare un esempio di essere un essere umano, no? Con difficoltà, con gioie, dolori, insomma, di essere un essere umano completo.
Assolutamente. Diciamo che l'esigenza creare questa applicazione è partita anche da delle domande che mi sono fatta, soprattutto su le ragazze che mi scrivono magari su Instagram, che è il canale più vicino alla fine ai tuoi follower, ai tuoi fan, e spesso mi chiedono dei consigli di bellezza o altre, spesso non mi piace dire idolatrare, però ovviamente hanno una visione un po' diversa da quella che è reale, no? E spesso mi chiedevano dei consigli di bellezza, come fai a tenerti in forma. Ovviamente io non sono una persona che può impartire consigli, perché so quello che è giusto per me, ma non so quello che è giusto in generale. E allora, vedendo questa esigenza della maggior parte delle persone, che ovviamente non sa nemmeno come prendersi cura di sé, ho deciso di creare un'applicazione basata su dei professionisti, ma fondamentalmente perché vorrei mandare un messaggio a tutte coloro, a tutte loro, le persone che vogliono prendersi un po' cura di sé, nel senso con la costanza, con le attività giuste.
E senza ansia, diciamo così. Francesca Chilemi, io devo chiudere perché c'è GR24, mi ha fatto davvero tanto piacere che tu ti sia collegata con noi questa mattina, in bocca al lupo per tutto, allora buon proseguimento.
Crepi il lupo, grazie mille, un bacio a tutti, ciao.
GR24 e torniamo subito dopo.
Si può fare.
Fare.
Devo scrivere da una carta da lettere bianca, mi dice che sono uno stronzo di prima categoria, io le rispondo la colpa non è mia, è colpa di Beatrice che a sua volta mi scrive da una carta la lettera gialla, mi dice che sono un materialista, Chiara mi ha fatto una lista dei difetti che ho, mia madre dice invece che non ne ho, che non ne ho.
E ancora ben ritrovati, buona giornata su Radio 24, questo si può fare, io sono Laura Bettini e oggi stiamo parlando di donne, ma di vite di donne, di attività di donne e quindi ovviamente il prossimo collegamento lo abbiamo con Marco Malvaldi, buongiorno.
Buongiorno.
No, a parte gli scherzi.
Ciao Marchina. Beh.
Mi sento come mi viene sempre in mente Jack Lemmon che dice a Tre Corti: sono una donna, sono una donna, sono una donna, nel tentativo di convincersi a non sedurre Marilyn Monroe, che poi verrà sedotta dall'altro sassofonista. Però devo dire che sto per parlare di una donna famosissima e dei motivi che per cui è famosissima, però il nome non credo che lo conoscano tutti, si chiama Simonetta Vespucci, o meglio si chiamava Simonetta Vespucci, te conosci questo nome? Anche se sono sicuro che conosci la donna.
Vespucci al momento mi vengono in mente i nostri amici della Marina.
Sì, siamo abbastanza vicini, non troppo lontani, siamo a Firenze, perché questa ragazza arriva a Firenze, si chiamerebbe in realtà Simonetta, si chiama Simonetta Cattaneo, ma è sposata con Marco Vespucci, un uomo che tutti descrivono come vanesio, grasso, orribile e dilapidatore. Siamo nel 1474. Questa donna arriva a Firenze e subito le capita quella che sarà l'origine della sua fortuna insieme della sua probabilmente disgrazia, perché si innamora, già sposata, si innamora e di lui si innamora riamato, come del resto siamo nella Firenze rinascimentale, l'amore non concede sconti, la persona che è oggetto dei suoi desideri, che però è Giuliano dei Medici, cioè non è uno che fa le cose di nascosto, ecco.
No.
Per cui l'anno dopo viene organizzata una grande giostra per festeggiare l'alleanza con Venezia di Firenze e Giuliano fa le cose un attimino, le fa discrete, ecco, fa dipingere il volto dell'amata su uno stendardo, le dedica la vittoria del torneo, le lascia la cosiddetta mancia, cioè la manica del suo vestito che conteneva 60.000 fiorini di perle e insomma fa tutto il possibile per far vedere a tutta Firenze che lui ama riamato Simonetta Vespucci e si narra che l'anno dopo purtroppo Simonetta Vespucci morirà, 2 anni dopo morirà Giuliano de Medici nella congiura dei pazzi. La cosa bella è che alcuni storici, tra cui Franco Cardini, sospettano che il motivo dell'assassinio di Giuliano sia stato proprio l'amicizia fra le famiglie Vespucci e Pazzi e la vendetta per aver mostrato a tutta Firenze il fatto che il povero Marco Vespucci era un cornuto di prima categoria. La cosa bella è che ci si potrebbe chiedere, ma ne valeva la pena? Questa donna era davvero così eccezionale? Da un punto di vista spirituale non possiamo saperlo. Da un punto di vista fisico invece sì, perché l'avete presente la Venere del Botticelli?
Sì.
La Venere, ecco, quella è Simonetta Vespucci.
Ah,
la ragazza,
niente po' di meno.
In tutto il suo splendore, uscita dalle spume del mare, è Simonetta Vespucci. E se guardiamo tutti i quadri di Botticelli, Palla del Centauro, il Trionfo, la Madonna della Melagrana, e tutti questi sono vari quadri dove al centro della scena, del quadro di Botticelli, si erge una donna che è Simonetta Vespucci. Ecco, questo è un po', secondo me, dà un po' l'idea di come noi consideriamo in maniera appunto superficiale le donne. Noi conosciamo l'aspetto di Simonetta, conosciamo la bellezza di Simonetta, non abbiamo idea di chi sia in vita, di chi fosse stata in vita e di quale fosse la sua intelligenza, il suo comportamento, il suo modo di parlare. Sappiamo che era una donna coraggiosa perché probabilmente col mostrare, nonostante il fatto che fosse sposata, il suo amore per Giuliano, ha probabilmente decretato la condanna a morte sua, perché Simonetta Vespucci venne probabilmente avvelenata, e dell'amante, però questo non possiamo saperlo. Ecco, molto spesso ci si ferma alle apparenze, alle aspettative, invece insomma sarebbe interessante andare un po' più in là.
Marco, non ci siamo messi minimamente d'accordo su questo, però mi hai fatto venire in mente che questa settimana esce una produzione Audible Radio 24, 24 ore Business School, che parla per l'appunto dell'ombra delle donne. Storie, il titolo è, sono andata a cercarlo mentre parlavi, Storie in chiaroscuro sulla bellezza e violenza domestica, chirurgia plastica, insomma le ombre delle donne fanno paura, tacerle o raccontarle con rassicurante indignazione sembra essere la pratica più diffusa, e invece qui si vuole raccontare per l'appunto di donne andando al di là della superficie di cui tu parlavi, quindi neanche farla apposta, siamo arrivati alla produzione che esce questa settimana, l'8 marzo per l'appunto, ovviamente come tutte le cose che sono collegate a questo mondo. Non che a me piacciono tantissimo queste ricorrenze, non so a te, però a volte servono così a fare un po' il punto, un po' come quando si arriva a Capodanno e si pensa all'anno che è passato o si progetta l'anno che verrà.
Beh, no, anche a me queste ricorrenze non piacciono, fra l'altro che la giornata della donna sia l'8 marzo è abbastanza raccapricciante,
sì.
Perché diciamo forse non
festeggiamo,
non tutti
una festa,
che,
ecco.
Non festeggiamo una festa, festeggiamo la morte orribile di un certo numero di lavoratrici in una fabbrica. Non mi ricordo fra l'altro non mi ricordo di preciso le circostanze, ma mi sembra di ricordare che un incendio, ma molte di queste donne perirono perché erano costrette a lavorare in crinolina,
certo.
Con un abito che non le permise di fuggire, non permise loro di fuggire, mentre invece i maschi ci riuscirono. C'è da dire questo però che, come ti dissi già l'altra volta, per me è San Valentino ogni giorno. Io tento di fare in modo che anche l'8 marzo sia ogni giorno, però è difficile perché ormai l'abitudine ci ha circondato di aspettative, di stereotipi, di superficialità. Quindi, siccome gli uomini e le donne tendono a categorizzare, è necessario tenere il cervello acceso giorno dopo giorno. E secondo me, più che l'8 marzo, appunto, una storiella al giorno di questo genere probabilmente serve per farci capire una cosa, perché c'è un altro aspetto che è abbastanza incredibile. Se si parla di donne in carriera, di donne che lavorano, di donne che fanno scienza, sono meno degli uomini. Tutto questo a fronte del fatto che le donne che studiano sono l'1,5 rispetto agli uomini, le donne che hanno una laurea, che hanno un diploma. Allora, le ipotesi sono due: o studiare non serve a niente, oppure stiamo sprecando una quantità di capitale umano semplicemente vergognoso.
Adesso vediamo cosa ne pensa la nostra prossima ospite. Abbiamo la viabilità, a tra pochissimo.
Si può fare.
Si può fare.
Living free, I left my soul there.
E non so se avete colto la sottigliezza di Michele Michelazzo, che ha messo The Sea dei Morcheeba per introdurre la nostra prossima ospite, che è Francesca Santoro, membro della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO, coordinatrice di un webinar Donne di Mare 2021 programmato proprio per l'8 di marzo. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, stiamo sprecando, come diceva Marco Malvaldi, un bel po' di potenza di fuoco cerebrale femminile, secondo lei?
Assolutamente, ne sono profondamente convinta e credo che sia poi tocchi a noi però darci da fare, ecco, quindi anche metterci insieme, creare sinergie tra di noi per portare avanti i nostri valori, il nostro femminile in tutto quello che facciamo.
Dunque, e adesso poi lascio la parola a Marco, però a proposito di stereotipi, ho visto che tra l'altro lei deve coordinare una tavola di ben 7 donne con cui, insomma, pensavo al, il nome non me lo ricordo, ma sicuramente il capo della commissione giapponese per le Olimpiadi, che diceva che non voleva più donne perché altrimenti non avrebbe mai chiuso le riunioni perché non si arrivava mai a decisione. Ecco, voi come farete?
Beh, no, non
o come fate? Non so come.
Io credo che anzi sia esattamente il contrario. Noi donne siamo molto pragmatiche e arriviamo sempre al punto. Quindi sono assolutamente a mio agio con altre donne. E anche perché diciamo che quello che ci accomuna è la passione per il mare, per la tutela dell'ambiente. Quindi abbiamo un punto molto forte in comune tra di noi.
Quindi andate subito al punto, non perdete tempo.
Sì.
Marco.
No, sono d'accordissimo. Fra l'altro c'è una cosa che nei webinar o nelle riunioni con tante donne viene fuori, che è molto meglio farle con molte donne perché ascoltano, perché non tentano di prendere le tue pause per entrare e parlarti sopra. Ecco, Santoro, io nel leggere un po' del suo lavoro mi sono imbattuto nel concetto di ocean literacy, che mi sembra veramente bellissimo. Ce lo potrebbe spiegare a noi, agli ascoltatori?
Certo, molto volentieri. Sì, è un'iniziativa che è nata negli Stati Uniti, era semplicemente partiva dalla consapevolezza che c'è molta poca scienza del mare a scuola e quindi l'idea era un po' di colmare questa lacuna e provare a introdurre nei programmi scolastici più nozioni relative alla conoscenza del mare, che tra l'altro dell'oceano che conosciamo pochissimo, ne abbiamo mappato ancora più o meno solo il 20%. E, nel tempo però si è, diciamo, questo concetto si è evoluto per raggiungere tutti i settori della società, quindi quello che facciamo è un po' tradurre i risultati di progetti scientifici di ricerca oceanografica per poi, diciamo, attivarci più che altro per fornire gli strumenti alle persone per comprendere questa conoscenza del mare e utilizzarla nella propria vita, che si sia cittadini, che si sia imprenditori, politici, ecco, proprio trovare il modo per dare più consapevolezza. Quella è la base, diciamo, conoscenza è la base, ma proprio dare la capacità a tutti di usare questo sapere, questa conoscenza del mare per cambiare i nostri comportamenti.
E tra l'altro questo è il decennio del mare delle Nazioni Unite, quindi immagino che sia parte tutto di questo grande progetto.
Esatto, a gennaio è partito questo decennio delle Nazioni Unite per le scienze del mare, voluto fortemente da noi della Commissione Oceanografica. Da una parte sì, assolutamente, per, ripeto, colmare quelle lacune di conoscenza dell'oceano. Sembra che ci siano ancora 1 milione di specie marine che non abbiamo scoperto, queste sono le stime dei ricercatori.
Però
dei
andiamo
biologi
su Marte, vero?
Però andiamo su Marte, esatto. Ancora solo 5 persone al mondo sono state nella parte più profonda dell'oceano, che è la fossa delle Marianne, quindi c'è ancora tantissimo da fare nella conoscenza del mare. Però d'altra parte quello che noi vogliamo fare è creare questa che abbiamo chiamato generazione oceano, ovvero una generazione per la quale non c'è più bisogno di spiegare perché l'oceano è fondamentale per la vita su questo pianeta e che ogni giorno appunto viva e ricrei una relazione diversa col mare e con l'oceano.
Senta,
Marco,
Santoro,
ecco.
sì, una cosa che le volevo chiedere, perché forse è una domanda provocatoria, ma noi molto spesso parliamo di cambiamento climatico, del fatto che i mari si innalzeranno e che questo è, diciamo, globalmente un male. Ma ci sono, è una domanda provocatoria, invece zone del pianeta per cui questa cosa potrebbe essere un bene, quindi che a livello geopolitico potrebbero spingere per questo avvenimento nefasto. Penso ai poli, penso a zone estreme del pianeta. È una domanda, lo ammetto, da completo ignorante.
No, purtroppo temo di no, è un fenomeno che colpisce tutti a vari, diciamo, livelli, nel senso che poi, ecco, io vivo a Venezia, per cui diciamo che vivo abbastanza quotidianamente l'effetto di quello che è l'innalzamento del livello del mare. E tra l'altro la questione è che la maggior parte delle persone sul nostro pianeta vivono nelle zone costiere, circa il 60% della popolazione mondiale vive nelle zone costiere. Quindi questo fenomeno dell'innalzamento del livello del mare potrebbe anche causare tutta una serie di spinte verso migrazioni, i cosiddetti rifugiati climatici. Quindi è un tema che tra l'altro nell'ultimo rapporto delle Nazioni Unite si è evidenziato che sta avvenendo tutto molto più velocemente di quello che pensavamo. Alla fine del 2100 potremo avere un aumento di circa 1 metro in media sul nostro pianeta del livello del mare. E tra l'altro ovviamente ci sono le piccole isole del Pacifico che noi, diciamo, dal nostro punto di vista chiamiamo piccoli stati insulari, ma loro amano chiamarsi grandi stati oceanici. Loro ovviamente sono in prima linea nel far comprendere a tutti che ne va della loro stessa esistenza.
Sì, io mi stavo domandando invece se mi collego l'8 marzo con voi per vedere il webinar Donna di Mare, al di là del fatto che magari ci può dare un'indicazione su chi vince il premio, però che cosa vediamo, di che cosa si parla?
Allora, in realtà parleremo innanzitutto ci collegheremo al decennio delle scienze del mare, per il quale abbiamo individuato 7 risultati attesi che ci aiutano a descrivere l'oceano che vogliamo. Ovvero l'oceano che abbiamo è un oceano, appunto, dicevamo, affetto dai cambiamenti climatici, quindi più caldo, inquinato. Sappiamo bene quali sono i dati sull'inquinamento da plastica, ma non solo, in mare. E invece noi abbiamo descritto l'oceano che vogliamo, che invece appunto è un oceano sano, pulito, sostenibile, ma anche un oceano che ci ispira e che ci coinvolge. Quindi queste 7 donne ci aiuteranno un po' a incarnare questi che sono i 7 risultati attesi del decennio, ci racconteranno come con la loro professione, e abbiamo, diciamo, donne che vengono da mondi diversi, dalla ricerca, assolutamente, dalla ricerca marina, ma anche abbiamo una chef, Bonetta Dell'Oglio, che ci parla di come possiamo anche applicare i principi della sostenibilità in cucina. Ha una grande artista ambientale, Ande Carbuccia, che ci racconta come riesce appunto a ispirarci e a fare in modo che questa ispirazione di nuovo ci spinga a cambiare i nostri comportamenti per di diventare più sostenibili. Lanceremo in realtà domani questo premio, attraverso il quale vogliamo non tanto premiare donne che diciamo sono già donne di successo, ma vogliamo stimolare giovani donne che vengono appunto da mondi diversi, dall'economia alla scuola, a inviarci delle idee che noi, ecco, valuteremo.
L'apprezzo moltissimo perché io non sopporto i premi che premiano persone già premiate 4 milioni di
Esatto.
volte, che le conosciamo
Esattamente.
già, tiriamo fuori un talento nuovo.
Esattamente questo è il punto. Noi vogliamo tirare fuori e soprattutto ispirare, ecco, queste 7 donne aiuteranno ad ispirare giovani donne. E noi, ecco, poi premieremo l'idea più originale, ma non solo la premieremo con un semplice premio, ma la accompagneremo nella realizzazione di questa idea, quindi con un vero e proprio processo di mentorship per aiutare questa giovane donna a realizzare la sua idea.
È quello che ci vuole, mi sembra un'ottima idea. Se ho tempo per un'ultima domanda, Santoro, le volevo chiedere questo: l'anno che c'è, diciamo, che ci lasciamo alle spalle, da un punto di vista climatico, da solo da un punto di vista climatico, è stato positivo. Però la mia domanda è questa: L'oceano è molto grande, quindi ci è voluto molto tempo per, diciamo, per agire, per acidificarlo bene bene con la nostra CO2 e tutto quanto. Non sarebbe il caso, visto che abbiamo avuto il vantaggio sleale di un 2020 di riposo, di approfittarne? Quanto tempo, secondo lei, è necessario per, diciamo, riportare la situazione verso un gradiente positivo, mettiamola così?
Beh, allora, intanto la cosa bella è che appunto il mare e l'oceano hanno reagito al periodo appunto di pausa, diciamo così, molto velocemente. Diciamo, chi ha potuto, ha avuto la fortuna per lavoro di immergersi, ha visto come appunto il mare ha reagito in un modo incredibile, con ripopolando specie di pesci, di animali marini in una maniera veramente rapida. Io ritengo che alcuni fenomeni siano, purtroppo, siamo già oltre il punto di non ritorno. Qui mi riferisco alle barriere coralline, lì purtroppo la situazione è già troppo degradata per poter pensare di ritornare indietro. Però ecco, abbiamo questi 10 anni davanti a noi, che sono un buon momento, anche perché segnano la fine dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in cui per fortuna abbiamo un intero obiettivo di sviluppo sostenibile sull'oceano, che è il 14, che ci guida un po'. A me piace chiamarlo la nostra bussola, no? Ci dice quelli che sono i nostri target fino al 2030. E questo ha a che fare sicuramente con il tema che sarà tra l'altro discusso quest'anno durante la COP26 sul cambiamento climatico, di ridurre drasticamente le nostre emissioni. Se noi riduciamo drasticamente le nostre emissioni, e qui l'Europa, devo dire, fa da leader con dei target molto ambiziosi di riduzione appunto drastica della CO2, ancora possiamo recuperare alcuni di questi fenomeni. Altri, purtroppo, come dicevo, per altri abbiamo già superato il punto di non ritorno, ma possiamo ancora farcela, e soprattutto con la consapevolezza. Questo è il cambio culturale. Spero che, ecco, in questi giorni si parla tanto di transizione ecologica, che
non sia una transazione, va bene.
Esatto. Sì. Ecco, spero che si segni soprattutto un cambio culturale in cui si superi anche la dicotomia tra ambiente ed economia, perché mi sembra molto, diciamo, fuori dal mondo, direi. Non esiste più questa, sì, dicotomia. Dall'ambiente viene anche una grande opportunità di lavoro per i giovani.
Allora, io, Francesca Santoro, for president, Marco, non so se concordi, prima di salutare.
Assolutamente. Assolutamente.
Così, e la vogliamo anche a controllare se l'Europa c'entra i target, perché mettersi dei target, cioè degli obiettivi, va benissimo, poi bisogna però anche raggiungerli.
Mi sembra che
io andrei avanti per una mezz'oretta, telefono agli altri ospiti e di che abbiamo degli impegni.
Va bene, la ritroviamo volentieri quando avrà piacere, noi siamo qui tutti i sabati, tutte le domeniche. Grazie davvero
mille,
Francesca Santoro, buon lavoro. Allora, l'appuntamento è per l'8 di marzo con le Donne di Mare 2021. Piccola pausa, tra poco.
Si può fare. Si può fare.
Voglio un po' di rispetto quando torni a casa, così dice la nostra Aretha Franklin. Roberto Poggi, vicepresidente dell'associazione Cerchio degli Uomini, coordinatore dei cerchi d'ascolto, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei, ai radioascoltatori.
Ai radioascoltatori. Marco, ti ho trovato finalmente una compagnia maschile in tutta questa puntata.
Oh, meno male, si parla un po' di pallone,
una voce.
Meno male.
No, insomma, questa, sempre di questa dicotomia donne uomini, uomini donne, donne che parlano delle donne, uomini che parlano degli uomini, insomma, è un po' assurdo alla fine, bisogna un po' parlare insieme, bisogna un po' dialogare, io credo, Roberto Poggi.
Condivido assolutamente. Condivido che ci va una condivisione tra nell'incontro delle relazioni tra uomini e donne, che poi è un è una cosa che si riversa nei rapporti tra uomini, tra donne, eccetera. Insomma, la discriminazione patriarcale, diciamo, è la madre primordiale di tutte le ingiustizie, di tutti i ismi, no? E quindi tutte le fobie, quindi dalla fobia nei confronti delle donne, poi si scende all'omofobia, alla fobia delle culture etniche diverse, considerate diverse, eccetera. Quindi da una relazione tra donne e uomini, indipendentemente dall'orientamento sessuale, non è questa la questione, ma nasce poi tutto un sistema che può cambiare se cambiano le relazioni, il confronto, la condivisione, il rispetto, la parità di diritti, ma anche il rispetto delle differenze e il riconoscimento delle differenze.
Il Cerchio degli Uomini è un'associazione, Marco ti lascio subito la parola,
sì,
l'ho detto prima, un'associazione a sede a Torino, nasce nel 1999 e vuole proprio fare questo, no? Fare dialogo, far riflessione anche tra gli uomini su quello che c'è dentro e quello che è la cultura che nella quale sei imbevuto e quello che puoi cambiare o vuoi cambiare.
È nata nel 99 da un gruppo di uomini che voleva interrogarsi su se stessi, sul proprio essere uomini maschi in questo mondo, determinato da quasi un centinaio d'anni di femminismo partito già all'inizio del Novecento con le suffragette, che metteva in discussione il ruolo patriarcale degli uomini, ma è diventata sempre più un'occasione di cambiamento per gli uomini e di un'affermazione di un'identità più vera, direi, del maschile, più legata a un sé reale, che non a un'immagine stereotipata di forza, potere, eccetera, eccetera. Si lavora verso questo cambiamento. In questo lavoro di cambiamento la nostra associazione ha trovato due binari fondamentali. Uno è il contrasto alla violenza alle donne tramite interventi su uomini che hanno agito violenza, e l'altro è tutta la questione che riguarda la genitorialità, la genitorialità maschile, la genitorialità condivisa e così via.
Ecco, Poggi, una cosa, a me viene in mente quando sento queste cose un film di una quarantina di anni fa, Berlinguer, Ti voglio bene, dove parlando di relazioni fra uomini e donne, un personaggio diceva: a parte io che sono troppo superiore e la mia moglie la tengo sottomessa, però quell'altri dovrebbero trattarle meglio. Ecco, molto spesso non ci si rende conto che il problema ce l'abbiamo anche noi, cioè noi maschi parliamo, diciamo, no, lui ha dei problemi con la moglie così, e non ci rendiamo conto che il problema ce l'abbiamo in casa. In che modo ci si rende conto, si può diventare consapevoli che il problema riguarda anche Marco Malvaldi, per dire?
Innanzitutto, insomma, stavo leggendo prima un articolo su un quotidiano e viene riportato la frase dall'autore: il patriarcato è duro da abbandonare ed è il brodo primordiale di nevrosi come quella dell'autore, che è Mario Tiziati. Il percorso è difficile perché tutti nasciamo con stereotipi culturali del patriarcato, eccetera, e c'è difficile immaginare punto in bianco una maniera diversa. Ci si arriva con un'elaborazione continua verso se stessi, e il fatto che veniamo messi in crisi nelle relazioni con le donne, siamo stati messi in crisi, abbiamo dovuto riconoscere parecchi nostri stereotipi sbagliati, ok, e abbiamo dovuto capire cosa significa veramente il rispetto, che non è una protezione dall'alto verso il basso di un uomo che protegge una donna debole, eccetera. ma il rispetto e il riconoscimento del valore dell'altro. E quindi è continuamente lavorando su questo senso di cambiamento che riguarda gli uomini, riguarda anche le donne, perché tutti siamo nati, bene o male, in una colorazione di patriarcato più o meno incisiva.
Marcata.
Marcata, grazie. E io sono nato nel 1950, quindi ho avuto a che fare con questo cambiamento in maniera anche molto forte, perché a quei tempi è iniziato, dopo il 68, l'affermarsi di un femminismo di autodeterminazione, di indipendenza, che è stato veramente un impatto forte. Grazie a questo, grazie anche a questo, poi ho iniziato le mie riflessioni e quindi ho iniziato a occuparmi del mio cambiamento e poi a promuovere iniziative a sostegno di questo cambiamento del maschile. La responsabilità nei confronti delle donne e dell'uomo, la responsabilità della violenza è un problema del maschile, non è un problema delle donne, è un problema in quanto lo subiscono certamente, ma la causa risiede dalla parte degli uomini che agiscono violenza. La violenza
dall'altra
genere...
parte c'è una perdoni se la interrompo, dall'altra parte c'è un lavoro di formazione da fare anche, diciamo, sulle donne, credo. Non so se per esempio nelle riunioni che avete c'è anche qualche donna a volte che partecipa vissuto.
Noi siamo gruppi di uomini che riflettono sul maschile, sul cambiamento del maschile, eccetera. Le relazioni con le donne, non so, ad esempio per quel che riguarda la violenza, ad esempio con i centri antiviolenza, con tutti i nodi della rete, eccetera, è veramente molto, molto larga, molto vasta. Poi ognuno di noi ovviamente ha relazioni al proprio interno che possono essere con donne, con uomini, e si lavora in prima persona. È chiaro che per cultura il problema appartiene al maschile, ma ovviamente anche le donne crescono in questa cultura, con una valenza più di sottomissione. E allora c'è il percorso è di ripresa di poteri, di ripresa di affermazione da parte del femminile. Da parte del maschile invece è il riconoscimento del valore dell'altro, fare un passo indietro, riconoscere le proprie fragilità, perché solo riconoscendo le fragilità possiamo trovare una nostra dignità più vera legata alla nostra, al nostro essere personale. Nel riconoscimento delle fragilità riusciamo a recuperare una dignità che non debba essere mediata da corazze, maschere, apparire, cose di questo genere.
Okay. Visto che siamo tra amici, le chiedo quali fragilità, ad esempio, ha ritrovato in se stesso in questo percorso, per fare un esempio.
Per fare un esempio, andando indietro col tempo, riconoscere l'affermazione di alcune donne in cui ero in relazione anche molto stretta, cioè riuscire a riconoscere e riuscire a accoglierle come occasione per me di crescita. Chiaramente, cioè, all'inizio l'affermazione, non so, di una mia compagna che aveva un'affermazione personale veramente valida, eccetera, e io di colpo mi sono sentito inferiore perché avevo il problema di dovermi sentire superiore. E quindi, cioè, devo uscire da quello schema lì e devo... riconosco il valore dell'altro e lavoro sul mio valore, considerando i miei punti fragili.
Marco, sentivo che volevi forse dire qualcosa.
Beh, io sono, diciamo, io lavoro con mia moglie, perché molti non sanno che per molti libri Marco Malvaldi è uno pseudonimo e le storie nascono mm-hmm. insieme. E c'è una, diciamo... C'è sempre, secondo me, una difficoltà che viene dalla incapacità di rendersi conto che molto spesso le buone idee che ci vengono ci sono state in qualche modo suggerite dall'esterno. Ecco, è questa la cosa che credo che spaventi molti, il fatto che facendo questo tipo di percorso uno abbia paura di rinunciare al proprio ruolo di maschio, cioè a quelle che sono le differenze intrinseche, biologiche, di altro tipo che ci sono. Invece credo che sia difficile riuscire a capire che ci sono delle differenze, ma che queste differenze non si devono estendere a ambiti che non le riguardano. È questa la difficoltà anche.
Lei ha toccato un punto fondamentale, è la paura. La paura di doversi riconoscere in un sistema di pari diritti che in certe cose siamo meno, e non sto parlando del genere, in particolare il genere maschile, il genere femminile, il percorso lo si fa su di sé, il percorso personale. Quindi la paura di dover riconoscere la superiorità che magari c'è dall'altra parte, e questo timore ci blocca ed è l'inizio molto spesso di situazioni di prevaricazione, situazioni che poi arrivano anche alla violenza, eccetera. Noi lavorando molto con uomini che agiscono violenza, questo passaggio è veramente molto, molto comune in tanti uomini che agiscono violenza. La paura dell'altro, la paura di dover perdere quel ruolo costruito, la paura che a un certo punto è la paura di doversi dichiarare qui. Io non ce la faccio, qui non ci sono, ci devo pensare. Ma se tu tocchi questo tasto fragile, allora poi dopo puoi elaborare un sé che ha una dignità vera, che non è una dignità costruita su ruoli precostituiti, eccetera, di superiorità, che poi si declina anche con una sorta di, come dire, di benevola protezione paternalistica, eccetera, eccetera, eccetera.
Roberto Poggi, la ringraziamo davvero tanto e speriamo che le sue parole siano state di ispirazione a chi ci ha ascoltato. Il Cerchio degli Uomini a Torino, ma insomma immagino che vi si possa ormai raggiungere facilmente anche attraverso internet e quindi magari
Certo.
iniziare un percorso di questo tipo di riflessione su se stessi. Grazie ancora, abbiamo la viabilità, buon lavoro, a presto.
Si può fare. Si può fare.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo di incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina. E un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento.
E quindi tutta la puntata ci ha portato fin qui, fino a questo punto, Marco, che so che tu aspetti con molto, così, no? Con curiosità, con piacere, insomma una tua richiesta specifica e noi siamo stati molto molto contenti. Tra l'altro abbiamo appena parlato anche di paura, delle paure degli uomini. Direi che qui ci arriviamo un po' con la nostra ospite, no?
E ci arriviamo sicuramente perché, beh, per introdurla cito un verso di De André. Ai protettori delle battone lascio un impiego da ragioniere perché provetti del loro mestiere rendano edotta la popolazione ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana. E noi siamo in collegamento con Lia Celi, autrice satirica e soprattutto autrice del meraviglioso libro Quella sporca donnina. E qui mi taccio perché voglio sentir parlare lei. Buongiorno, Lia.
Ciao, buongiorno, che bellissime parole, bellissime.
Buongiorno.
Grazie,
No, grazie a
Lia Celi, la
te.
più contesa su Radio 24, ma noi l'abbiamo acciuffata. Non solo noi, poi la sentirete anche in altre trasmissioni, ma alla fine abbiamo così vinto la battaglia e ce la siamo portata anche a Si può fare. Il libro, come diceva Marco, Quella sporca donnina, 12 seduttrici che hanno cambiato il mondo. Ma come l'hanno cambiato queste, adesso senza volere raccontare le storie di ciascuna delle 12, ma secondo te tutta questa galoppata verso il presente?
Intanto Seduttrici è una diciamo pudica censura dell'editore, perché io avrei voluto mettere
anche come omaggio
ad pane al pane,
tondo, perché non sono seduttrici, seduttrice è stata anche Cleopatra, sono state, non so, Isotta, ma queste sono proprio donne che hanno fatto il mestiere. Io ho voluto raccontare le storie di 12 grandi prostitute, e tra l'altro il libro ha una genesi abbastanza, che mi piace sempre raccontare, perché nasce, chi mi conosce sa che io amo i giochi di parole, ed era un gioco mentale che facevo a risveglio da un'operazione, che è una cosa che, cioè una situazione che poteva, diciamo, afflosciare il morale, ma non potendo giocare con il cellulare o accendere il mio tablet, facevo giochi di parole con la testa, con i titoli del film, come si fa spesso su Twitter. E allora mi è balenata in testa questa sporca donnina, quella sporca donnina, il richiamo è appunto al famoso film, e mi ha messo subito una grande allegria pur della situazione così deprimente in cui mi trovavo, e ho pensato subito che dovesse essere il titolo di un libro, è nato prima il titolo e poi il libro. E chi è la donnina? Chi è questa donnina di cui dovevo raccontare la storia? È la prostituta, la donnina allegra, insomma, un altro termine che si usa spesso. E mi sono resa conto che nella storia, che è stata soprattutto storia narrata dagli uomini, le prostitute sono la categoria più raccontata dopo le regine e dopo le sante, anzi quasi al pari come rappresentanza delle sante. È una figura che, nonostante sia abitata così alla riprovazione tenuta in margine della società, nelle pieghe della storia ha avuto un'importanza determinante. Per dire, apro la galleria con la storia di Rahab, che è la prostituta che apre a Giosuè le porte di Gerico, ed è praticamente la responsabile dell'affermazione del monoteismo, perché senza l'affermazione dell'ebraismo non ci sarebbe stato il cristianesimo, e quindi neanche l'Islam. Non so, è anche una delle antenate di Gesù, quindi fate i vostri conti, chi c'è nell'albero genealogico di Gesù più di una donnina allegra? E questa non è una bestemmia, perché è una cosa che, cioè, Dante la mette in paradiso, Rahab, quindi non sto dicendo eresie o blasfemie. E poi, insomma, noi stessi nella nostra storia abbiamo avuto Veronica Franco, una grandissima poetessa, riscoperta da Benedetto Croce nell'ultimo secolo, ma se andate a vedere le sue poesie, una poetessa del Cinquecento, vedete la bravura e l'arte proprio. E lei viveva, aveva scelto di fare la prostituta proprio per potersi dedicare alla sua vera vocazione, che era l'arte, ma essere indipendente economicamente anche. Ecco, questo per tante donne nella storia la prostituzione era un modo per avere l'indipendenza economica e anche personale. Perfino nell'antica Roma le donne si facevano iscrivere nel registro delle prostitute per poter essere più libere. Quindi noi viviamo diciamo che dall'Ottocento in poi c'è questa polarizzazione donna onesta, prostituta, ma in realtà era un metodo per raggiungere la libertà per molte. Ecco, per le donne più intraprendenti e forti era un espediente per poter vivere meglio, non era la caduta, l'angelo caduto.
Diciamo che era una via possibile, perché poi ovviamente non per tutte andava bene, non per tutte c'era l'indipendenza economica o la gloria, la fama e essere contese,
certo.
No?
Ma sposarsi voleva dire rinunciare praticamente a tutto, perché una donna era proprietà del marito e, diciamo, il meglio che le poteva capitare era morire a 30 anni di parto, perché ecco, non dimentichiamo che la vita della donna sposata non era tanto più sicura o più rispettata o divertente di quella delle prostitute, perché le donne vivevano, le donne soprattutto borghesi di alta condizione, vivevano praticamente recluse, uscivano solo per le feste religiose ed erano controllate dal marito. Certo, avevano un grande potere all'interno della casa, un potere di manipolazione, di intrigo, se vogliamo. Però il loro primo dovere era di fare figli. Allora, le uniche due vie d'uscita per una donna che volesse essere indipendente erano o il convento, e lo sappiamo, molte donne sceglievano il convento perché perlomeno si risparmiavano la morte precoce di parto, oppure la prostituzione, ma esercitata ovviamente in grande stile, ecco, non sicuramente adescando gli uomini così per strada, ecco, erano tutte donne che facevano delle imprenditrici di se stesse, ecco.
Come dice lei, hanno venduto il proprio corpo queste donne, ma il prezzo lo hanno fatto loro. Per esempio, lei parla di Frine, che portò le tariffe medie nell'antica Grecia a 10.000 dracme e venne assolta solo mostrandosi nuda in tribunale. Ecco, lei fa una scelta curiosa, volevo parlare di questo, perché lei fa l'autrice televisiva, l'autrice di satira, ma ha un preciso concetto della sua libertà che io rispetto e condivido. Lei vive in provincia. Lei si rifiuta di andare a Milano, a Roma. Lei vive a Rimini o a Riccione, se non mi ricordo male, e ha
Rimini
dichiarato pubblicamente. E lei rimane lì. È una scelta precisa. Quanto costa questa, diciamo, questa libertà di luogo oggi?
Costa e non costa, perché ho avuto delle esperienze di televisione a Roma, a Milano, e non fa per me. Bisogna anche averci la stoffa. I riminesi che ce l'hanno fatta, per esempio Federico Fellini, l'ha capito subito e da giovane è subito approdato a Roma, però non fa per me. Io sono un po' così, come gli antichi romani che preferivano l'ozium e la provincia e la campagna al clamore della città. Oltretutto ho quattro figli, quindi Rimini è la città ideale, perché ha veramente tutto, è tutto a misura d'uomo. Però attacchiamo, e oltretutto anche dal punto di vista dell'argomento del libro, ha una grande tradizione sempre legata a Fellini. Noi abbiamo la Gradisca, che è la nostra, diciamo, è una specie di dea pagana che tutti noi veneriamo ancora.
Santa protettrice, come Pelagia di Antiochia, che insomma c'è una quasi santa nel mucchio delle donnine che lei cita.
No, una santa, che poi è la patrona degli attori e anche delle prostitute pentite. Ma la cosa bella della storia di queste donnine è che, nonostante abbia concluso il libro da quasi un anno, se l'ho licenziato, diciamo così, mi mancano ancora. Oltretutto ognuna è veramente una finestra aperta su un'epoca. È come, sai, il calendario dell'avvento, no? Che apri la finestrina e trovi qualcosa. Ecco, apri la finestra Pelagia. E cosa trovi? Trovi intanto questo mondo dell'avanspettacolo nella tarda antichità, no? Perché il mimo, Pelagia è un'attrice, una mima, è proprio come il nostro avanspettacolo: donnine nude, satira, sketch sull'attualità. E infatti uno degli sketch preferiti nell'impero erano quelli contro i cristiani, che erano questa setta misteriosa, non si capiva cosa facevano. Si rideva dei cristiani, diciamo, dalla Britannia fino alla Siria, insomma, nelle arene, questo si faceva vedere. E Pelagia partecipava proprio a questi mini. Quindi questo è un mondo molto divertente da raccontare. E in più c'è questa cosa che non ho approfondito, ma sarebbe molto divertente, dei santi e delle sante cross-dresser. Sono tornate volte di attualità, perché queste donne, come Pelagia, a un certo punto, per salvare la propria onorabilità, affrontare il deserto, mescolarsi agli eremiti, si travestivano da uomo. E il travestimento, il cercare di cambiare sesso nei primi secoli del cristianesimo, era tutt'altro che una cosa strana o deprecata come ai nostri tempi. Anzi, non sei tu, una donna che si vestiva da uomo, una donna che si cambiava i connotati, era apprezzata, oltretutto era una forma di protezione. Ci sono diverse agiografie di donne, di sante, che hanno vissuto vestite da uomo e si sono fatte passare per uomini.
Allora, io vi devo fermare, anche se mi piacerebbe davvero anche qui andare avanti ancora una mezz'oretta. Lia Celi, ricordo, quella sporca donnina, 12 seduttrici che hanno cambiato il mondo. Grazie e a risentirci alla prossima occasione.
Grazie a voi, grazie Laura, grazie Marco.
Grazie. Allora, Marco Malvaldi, grazie anche a te per questa domenica. Noi ci ritroviamo ovviamente la prossima settimana.
Assolutamente. Vai.
Vado con i ringraziamenti in redazione a Thomas Rolfi, a Michele Michelazzo. In assistenza oggi c'è Lorenzo Nespoli, in regia Filippo Aureggi. Alla prossima settimana, buona settimana a tutti.